Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, cinque minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che il programma da ieri dura fino alle 18 e sarà così fino diciamo al 26 di agosto e poi invece torneremo al palinsesto cosiddetto regolare o autunnale, come lo chiamiamo noi. Comunque, i temi di questa giornata: parleremo del PNRR, perché ieri in conferenza pre Consiglio dei Ministri sia la Premier Giorgia Meloni che il Ministro Fitto hanno ricordato come l'Italia a questo punto abbia, dal punto di vista del PNRR, abbia uscito nella nuova relazione del governo, ci siano uscite totali a 51,3 miliardi, che sono un po' sotto le previsioni, però è stato messo a gara il 91% delle misure attivate. Più va bene la digitalizzazione in affanno, inclusione e sanità, dove i pagamenti sono al 10% o al 12% delle opere. Però da questo punto di vista io non, e quindi la spesa su interventi attivati è, nel caso della digitalizzazione, al 49%, sulla transizione ecologica al 33%, sulle infrastrutture al 30, istruzione e ricerca 26, inclusione e coesione solo il 10, salute solo il 12. Però il totale, quindi, di 31, la spesa sugli interventi attivati è al 31% in media, con grosse differenze. L'importo assegnato varia per ognuno delle varie voci, nel senso che per esempio sulla digitalizzazione tu hai 41 miliardi assegnati, 37 attivati e spesa sostenuta per 18. È qui che si gioca l'equivoco. Un conto è dire quanti interventi hai attivato rispetto all'importo che hai e poi la spesa sostenuta sugli interventi attivati, la spesa vera e propria, perché il Sole 24 Ore dice attenzione, la spesa riguarda nel 2024 solo 9,4 miliardi di nuova spesa, e di questo parleremo perché sarà una delle ultime puntate d'aggiornamento sul PNRR prima poi di tornare a parlarne a settembre o fine agosto. Parleremo anche di un dato di oggi, infatti l'INPS ha fatto sapere che le pensioni anticipate nei primi sei mesi dell'anno sono state 99.700, quasi 100.000. In realtà sono calate di molto, del 15% quasi, perché il governo ha messo un'ulteriore stretta nella legge di bilancio, e quindi c'è stato oggettivamente, gli importi vanno di 820 euro medi al mese al 2005 per l'invalidità, alle 2050 per le pensioni anticipate. Però dicevo, il calo è stato molto forte perché si confronta con i primi sei mesi del 2023, dove erano state 116.000. Ci sono appunto complessivamente 376.000 nuove pensioni. Quelle delle donne sono del 30% inferiore a quelle degli uomini e solo 2.000 uscite vi sono state nei primi sei mesi dell'anno con la misura opzione donna, che consente di andare in pensione alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 61 anni o si trovino in particolari condizioni. Questo per quello che riguarda l'utilizzo di opzione donna. Poi c'è chi continua a insistere per superare la Fornero, aprire la strada a quota 41, ma l'ultimo rapporto della ragioneria dice che sembra sconsigliare questa soluzione, anzi sollecita ulteriormente nuovi sbarramenti alla pensione anticipata, anche perché la ragioneria ha detto il picco delle pensioni si avrà nel 2024, quando raggiungeranno il 17% del PIL, il calo si avrà solo dal 2044, la spesa l'anno scorso per le pensioni è salita di un altro 7,5%, toccando 304 miliardi. Però, dicevo, in questo momento siamo a una spesa per pensioni intorno al 15,5%, che poi lieviterà dal 2028 in poi, il 15,5% del PIL. Anche di questo parleremo. Infine l'altro tema riguarda quello che ha deciso ieri la Corte Costituzionale, che ha fatto infuriare i produttori di dispositivi medici e medicali, perché dalle protesi acustiche, quelle mammarie, insomma a tutto insieme, perché il payback è il tema. Le imprese del biomedicale hanno visto ieri la consulta, la Corte Costituzionale, dire che non è incostituzionale il fatto. Cos'è il payback? Il payback impone alle imprese che forniscono dispositivi medici di rimborsare il 50% del superamento degli scostamenti del tetto di spesa regionale, oggi stabilito nella misura del 4,4%. L'altro 50% è alle regioni. Ora, io ricordo bene perché è nata la cosa: era un modo per creare un contrasto a una spesa facile delle regioni con i fornitori di dispositivi sanitari, medico-sanitari, anche perché sappiamo che le regioni hanno la delega completa sulla sanità. Io ho capito, però è un metodo veramente, a mio avviso, grezzo e barbaro. Cioè, se la regione sbaglia le previsioni e spende più soldi del consentito, andando oltre il 4,4% dello scostamento consentito, e poniamo per acquisto di dispositivi, per garze, bende, camici, ferri chirurgici, valvole cardiache, protesi ortopediche, accessori per la radioterapia, dispositivi per la dialisi e quant'altro. Ora, se la regione aveva sbagliato i calcoli, che cosa c'entrano le imprese che hanno fornito quella negli anni precedenti? Cioè, non è che un'impresa possa fare, vince una gara, fornisce del materiale e poi mette in conto di poter pagare l'eventuale 50% di sforamento nella spesa regionale su quello che ha fornito, per due motivi: perché a questo punto o lo incameri già nel prezzo e fai pagare di più distorcendo il mercato, oppure non si capisce quale sia la tua corresponsabilità. Cioè, la regione poi stabilisce il piano sanitario, se lo sfora che ha fatto male i conti, non si può dare per scontato o in automatico l'idea che lo sfori perché c'è stato un atto di quale tipo? Collusivo con l'impresa? Cioè, ma come potrebbe funzionare? Come potrebbero funzionare altri mondi se ogni volta che io fornisco un servizio alla pubblica amministrazione c'è la spada di Damocle che, se poi quella pubblica amministrazione sfora il suo budget, potrebbe essere la municipalizzata, potrebbe essere la regione, a quel punto io devo partecipare a metà dello sforamento. Ripeto, e tra l'altro, se si continua a bandire gare in cui la somma dei valori giudicati supera il fondo regionale a disposizione, le regioni proseguiranno a sforare i tetti di spesa negli anni e paradossalmente sono chiamate meno a contribuire, perché metà lo dai alle imprese. Stiamo parlando di 4.500 imprese con un fatturato di 11 miliardi e mezzo l'anno, con 120.000 addetti. Il rischio è che l'80% di queste imprese possa chiudere, anche perché per il periodo 2015-2018 si tratta di oltre un miliardo, quando l'anno scorso è scattato il payback. Che ora guardano le stesse imprese anche al payback del triennio successivo, cioè il 2019-2021, potrebbe portare un conto ancora più salato tra 3 e 4 miliardi. Ne parleremo, perché mi sembra una norma. Ho capito il principio, però il principio nella spesa, diciamo, sanitaria delle regioni, non lo contrasti dando per scontato che se c'è uno sforamento è colpa delle imprese che hanno fornito i dispositivi. Lo contrasti andando a controllare la spesa storica e la spesa standard, ancora. di nuovo, lo contrasti, perché non si può chiedere a una regione di avere prezzi così diversi, costi così diversi rispetto ad altre. Dai, vedo altri e se sfora più commessa diverse imprese, tutte sono coinvolte, vabbè dai. E adesso è appunto questo il tema, anche perché tu vieni coinvolto comunque, già prendi i soldi a babbo morto, sì, appunto, anche perché guarda, l'altro rischio sul mercato è che si deve fornire un dispositivo, che sia appunto una protesi, qualunque cosa, e corro il rischio che per quella, diciamo, fornitura da 1.000 euro, se la regione sfora e mi viene chiesto di partecipare con 200 euro perché questo è la compartecipazione del 50% di quanto ha sforato la regione, è chiaro che la prossima volta io la gara la porto a 1.200 euro se ho questo rischio, cioè cerco di inglobare nel prezzo che finale la regione il rischio di dover partecipare allo sforamento fatto dalla regione stessa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, oggi l'America non sta dando una grande mano, nel senso che le borse sono tutte piatte in Europa. Milano è piatta, Parigi perde lo 0,30, Francoforte guadagna lo 0,80, quindi adesso si sta ripendo. È arrivata Wall Street, dicevo, più 0,60 sul Nasdaq, Dow Jones più 0,1, Standard & Poor's più 0,33%. Segnalo che a Francoforte Porsche ha perso il 4%, in realtà perde il 4%, dopo aver ridotto gli obiettivi finanziari sul 2024 a causa di problemi nelle forniture, c'è una carenza di leghe speciali di alluminio a causa dell'inondazione di uno stabilimento di produzione di un importante fornitore europeo di alluminio. Per il resto si guardano molto le trimestrali, attese in America quelle di Alphabet e Tesla, pubblicate però a mercati chiusi. Eni ha firmato un accordo temporaneo con KKR per una possibile cessione del 20-25% di Eni Live, che è la società dell'Eni dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano e alle soluzioni di smart mobility, tra cui il car sharing Enjoy, e alla commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la mobilità, anche appunto attraverso le Eni Live Station in Europa, che ne sono 5.000, e potrebbe accedere un altro 10%. Bene impostato il comparto bancario invece, Mediobanca più 1,60, Unicredit più 0,90%, Intesa più 0,50%. Va bene anche Prismian più 1,5, Saipem più 1, Brunello Cucinelli più 0,90, Eterna più 0,80%, Eni cede qualcosa, lo 0,30%, poi su negative invece Telecom Italia, che perde adesso anche il 2,90%. Ancora per quello che riguarda i titoli che calano, Stellantis meno 2,40, Estima Electronics meno 90, Amplifon meno 1,5, come Campari 1,30 lo perde Pirelli e Iveco, Tenaris meno 1,20, Euro a 1,0,85 sul dollaro, petrolio in calo a 81,70 il Brent, a 77,5 il WTI, circa un punto percentuale di calo, e calano anche i prezzi alla pompa, benzina self-service 1,862 al litro, gasolio 1,745 tra l'altro su questo, sulle pompe di benzina, il ministro Urso ha detto che si augura di portare in Consiglio dei Ministri prima della pausa di Ferragosto il disegno di legge di riforma della rete dei distributori di carburante. Puntiamo poi a un piano triennale di eco bonus auto, lo ha detto a margine dell'assemblea di Assogas Liquidi, e poi giovedì sarà un importante incontro di cui parleremo, organizzato da Sole 24 Ore col ministro Russo, proprio sul tema di industria 5.0 che le imprese stanno aspettando da mesi sulla parte attuativa. Il gas oggi a 31,5 euro ad Amsterdam, un anno fa era 52. L'elettricità oggi a 114, il PUN un anno fa era 106. Per quello che riguarda invece l'economia internazionale, la banca turca ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 50%, visto che l'inflazione in Turchia è al 71,5%. Kamala Harris ha raccolto a questo punto oltre 100 milioni di dollari per la sua campagna da domenica, ma del resto vi hanno aggiornato i nostri GR24. Per quello che riguarda l'Europa, i colloqui tra Ursula von der Leyen e i candidati commissari avverranno ad agosto. Ancora l'antitrust europea indaga su un cartello delivery Hero e Glovo, con l'accusa di aver violato le regole di concorrenza creando un cartello nel settore del cibo a domicilio. Invece la Guardia di Finanza italiana, in un'inchiesta del PM Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico della filiale italiana di Amazon. Al centro dell'inchiesta sono i serbatoi di manodopera, attraverso cui le grandi aziende si garantiscono tariffe competitive sul mercato. Qual è l'accusa? Che verrebbero appaltati i servizi di logistica di manodopera, cooperative, consorzi e società filtro in modo irregolare, con annesso sfruttamento del lavoro. Questo meccanismo era venuto a galla anche nei casi delle inchieste su DHL, GLS, Uber, Lidl, BRT, Esselunga, Securitalia, UPS, GS e anche nel caso di Amazon. L'accusa è sostanzialmente che i lavoratori vengono fatti passare come una specie di transumanza da una società all'altra, dalla quale erano formalmente assunti, società filtro, consorzi, lasciati sempre senza contributi previdenziali, e uno schema realizzato con false fatture di evasione dell'IVA. Ripeto, non c'è solo Amazon. E poi l'accusa nel caso di Amazon Italia, che attraverso i propri algoritmi esercita poteri direttivi, organizzando di fatto l'attività complessiva di distribuzione e consegna merci, compresa quella relativa al cosiddetto ultimo miglio, in apparenza appaltata a fornitori, esercitando direttamente nei confronti dei singoli corrieri, che formalmente dipendono da altre società e fornitori, i poteri specifici del datore di lavoro, anche nel controllo dell'operato. Quindi di fatto l'accusa è che è Amazon stessa che controlla. Ancora due notizie. La prima è interessante notare una cosa. Vabbè, oggi c'è il confronto tra il ministro delle parti sociali sulla patente a punti, il ministro Calderone nell'edilizia. No, è interessante notare, a proposito di, e domani ne parleremo, di sfruttamento del lavoro, illegalità e caporalato. Oggi l'INPS ha avviato nel Lazio, a Latina, ricorderete la morte di Sarnam, una vasta operazione per la lotta al lavoro sommerso. Stranamente, dopo che l'INPS si è mossa con i carabinieri di Latina, c'è stato un incremento delle assunzioni. Le ispezioni sono state effettuate nelle aziende agricole dei territori di Latina, Terracina, Spellonga e Fondi, con Agea. Andando a incrociare i dati per vedere il rischio di caporalato. E poi fa notare INPS e carabinieri, quest'anno nel territorio pontino si sono registrate dal 1 giugno al 15 luglio 7.400 assunzioni a tempo determinato rispetto alle 4.800 dello scorso anno, più 52%. In particolare dal 1 al 18 luglio, data della morte di Satan Singh, si sono registrate 1.740 assunzioni. Dal 19 giugno, quindi prima della morte, 1.740. Dal 19 giugno al 30 giugno, subito dopo la morte, 3.300 assunzioni. E dal 1 al 15 luglio, 2.400 assunzioni. Picchi di assunzioni il giorno dopo i controlli sul territorio. Questo lo dico, evidentemente i controlli servono. E a chi è abituato a sfruttare i lavoratori in nero con caporalato e altre forme mettono forse un po' di paura, me lo dicono i carabinieri, cioè praticamente sono triplicate e poi raddoppiate rispetto all'andamento le assunzioni. Allora, invece, oggi c'è, come ricorda anche il Sole 24 Ore, il test per 15.000 borse di specializzazione, cioè per gli specializzandi di medicina. Un terzo dei posti rischia di stare vuoto, pochi vogliono andare a fare la medicina d'urgenza e il pronto soccorso, molti vogliono fare il dermatologo, la ginecologa, il chirurgo plastico o la chirurga plastica, anche perché è più facile fare attività attività privata, diciamo, a tutto. Meno di 4 contratti su 10 sono assegnati per chirurgia, 1 su 4 per emergenza e urgenza, male anche anestesia e rianimazione, meno metà dei posti coperti. Nello specifico faccio notare che se uno va a guardare il tasso di copertura più basso è crollato in chirurgia generale, chirurgia toracica arriviamo al 34%, chirurgia vascolare al 56%, medicina e chirurgia d'urgenza solo il 25% dei posti coperti, cure primarie solo il 10%, geriatria il 50%, anatomia patologica al 28%, anestesia e rianimazione al 48%, e poi insomma tutta la parte anche microbiologia solo il 10%, cioè i tassi di copertura sono bassissimi, come ha ricordato il responsabile di Anao Giovani, Gianmaria Liuzzi, alla nostra Rosanna Magnano.
Beh, l'area che tira è che saranno più o meno gli stessi partecipanti, circa 14.000, con i contratti che non sono ancora resi noti saranno circa 15.000, quindi avremo anche quest'anno molte borse, molte contratti di formazione che non saranno purtroppo assegnati.
Le specialità più gettonate non sono quelle che servirebbero di più al Servizio Sanitario Nazionale. Come mai, pur essendoci questo alto fabbisogno, non sono appetibili?
Beh, c'è proprio questa dicotomia tra le borse, tra le specialità che sono prettamente ospedaliere, quelle che sono state le protagoniste della lotta al Covid, quindi la medicina d'emergenza e urgenza, la medicina interna e l'anestesia, ma c'è una grande richiesta di specialità che sono prettamente ambulatoriali verso la sanità privata, e questo è dovuto principalmente per due cose. La prima è che la formazione medica in Italia è anacronistica, basti pensare che gli specializzanti in chirurgia, visto che le scuole di chirurgia sono quasi sempre deserte, lo è dovuto al fatto che gli specialisti non si formano a dovere, quindi in Italia ci sono molti specialisti che diventano chirurghi senza aver toccato quasi mai un bisturi, ma anche perché gli specializzanti purtroppo non vengono trattati come medici, come professionisti, ma come studenti, quindi come tappabuchi.
Guardate, questo è un tema, perché poi in realtà il numero di posti disponibili è aumentato, perché da 6.000 e 700 nel 2016-2017, dove il tasso di copertura era molto alto, su 6.600 posti 6.000 venivano coperti, complice anche il Covid, ma in realtà era iniziato prima l'aumento, si è arrivati appunto a 15.000, anzi 18.000 nel 2020-21, di cui 14.000 coperti, e adesso 15.700, di cui nel 2022-2023, di cui solo 10.000 dei posti disponibili da specializzando sono stati coperti, quindi già ne hai coperto, diciamo, sostanzialmente il 30% in meno di quelli che avevi a disposizione. Sono rimaste 500.000 borse per specializzandi non utilizzate, ma poi all'interno di questi 10.100 c'è una carenza enorme e aggiungo anche per il problema delle volte che hanno i medici nel lavorare nel pronto soccorso, e quindi il comportamento incivile e in alcuni casi criminale di alcuni, chiamiamoli così, pazienti che aggrediscono il medico, va a far desistere da specialità alcuni medici e soprattutto va a creare un danno a tutta la collettività. Ecco perché io direi che ci sono pene più gravi per chi colpisce o assalta un medico o un insegnante. Invece vedo che la giurisprudenza va in direzione delle volte opposte. Non si può fare di tutte queste leggi, invece che pensare a levare il femminile e il cognome, non si può fare una legge che aumenti la pena ulteriormente per qualunque tipo di assalto fisico, verbale agli insegnanti o ai medici e agli infermieri dei pronti soccorso, del pronto soccorso. Chiedo. E allora invece restiamo sul tema del welfare, ma non per parlare della struttura sanitaria ma della struttura pensionistica. Marco Rogari del Sole 24 Ore, buonasera Marco.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, tu già oggi scrivevi su Sole 24 Ore che la media del pensionamento anticipato, che la media in cui gli italiani vanno in pensione scende a 61,6 anni dai 61,7 nel 2022 e risulta inferiore di ben 5 anni e mezzo a quella effettiva di vecchiaia. E dice, attenzione, è una soglia ancora bassa, 61 anni. 61,6 anni, anche perché ci sono vari varchi aperti dalle deroghe alla legge Fornero, a cominciare da quota 100, e questo è un fronte. L'altro fronte è l'INPS ci dice che abbiamo speso l'anno scorso 7,5% in più di pensioni e che più o meno è il 15% del PIL, che continuerà a aumentare fino al 2040 quando arriverà al 17% del PIL. Ultimo aspetto. Oggi però l'INPS ci dice che sono crollate nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni anticipate, grazie a alcune strette messe dal governo, hanno fatto meno 15%. Come si tiene assieme un'età della pensione che è ben più bassa di quella effettiva della vecchiaia, cioè 61,6 anni, con l'aumento della spesa pensionistica, con però anche il crollo delle pensioni anticipate? Sarà il tuo compito, Marco, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, chiedevo al nostro collega del Sole 24 Ore, Marco Rogari, come si tengono assieme il crollo delle pensioni anticipate con la l'abbassamento dell'età reale in cui si va in pensione. Molti mi scrivono, carabinieri, contatto, ma io lavoro da quando ho 19 anni, non sto dicendo che devi, la legge è chiara, con la spesa pensionistica.
Allora, l'abbassamento, diciamo, del momento effettivo in cui si va in pensione anticipata è un dato che è emerso negli ultimi anni, 2022-2023, soprattutto per effetto delle deroghe alla riforma Fornero e di quota 100. Non dimentichiamo che quota 100, introdotta nel 2019 dal Conte 1 insieme ad altre misure di flessibilità in uscita, è già costata, dice la Ragioneria Generale dello Stato, 32,3 miliardi a tutto il 31 dicembre 2023. E questo naturalmente favorisce la crescita della spesa pensionistica. Allo stesso tempo ha favorito l'abbassamento dell'età effettiva di pensionamento. Non a caso lo stesso governo Meloni nell'ultima legge di bilancio ha adottato delle misure per alzare di fatto la soglia minima di pensionamento, perché ha inasprito tutti i requisiti in vario modo, con delle penalizzazioni o alzando i requisiti stessi per l'accesso al pensionamento anticipato. Tant'è che la rilevazione dell'INPS di oggi, l'ultima, ci dice che nei primi 6 mesi del 2024 le pensioni anticipate sono diminuite del 14,15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Quindi tu dici, quota 100 ha portato già 33 miliardi di spesa in più. Non lo dico perché uno può dare il giudizio che vuole, ma ricordo che quota 100 viaggiava di pari passo con reddito di cittadinanza e poi si è arrivati anche, ma nel governo Conte 2 però, al super bonus. Però dicevo, quota 100 è costata 33 miliardi. Io non ho, così rispondo compiutamente ai messaggi, non dico che chi lavora da quando 19 anni ne ho 57, mi scrive 37 anni di servizio. Ho capito, ma infatti il problema è la tenuta anche del sistema pensionistico, è perché l'aumento del costo del sistema pensionistico lo dice, te lo dà l'INPS sulla quota di spesa sul PIL che noi abbiamo. Però per concludere, se ho ben capito, se questo è il primo effetto dell'inasprimento del governo, Marco, dovremmo attenderci che comunque rallenti l'aumento della spesa per pensioni rispetto all'anno scorso?
L'aumento della spesa rispetto all'anno scorso, negli ultimi due anni, quantomeno è dovuta anche all'adeguamento all'inflazione. Non dimentichiamoci che c'è stata la rivalutazione degli assegni, certo. E questo è stato un costo significativo. Diciamo anche, per chiudere, che siamo alle prese, come sappiamo tutti, col cosiddetto inverno demografico, e quindi, come ha detto Giorgetti, mi rifaccio le parole del Ministro dell'Economia, in una situazione del genere è difficile pensare a una riforma realmente sostenibile.
Cioè, ecco, ho visto un articolo di Brambilla però che dice, sempre sul Sole, però attenzione a dire ai giovani che nessun sistema è sostenibile, se no, voglio dire, un giovane dice: oh, ma io perché devo versare i contributi? Cioè, che poi quello che noi abbiamo anche vari colleghi e collaboratori qui a Radio 24 che sono ben più giovani di me, per fortuna loro, e che ogni quando dice: ma tanto la pensione non la vedrò mai. Cioè, se passa questo messaggio a sto punto, no?
Brambilla ha chiaramente ragione. Io credo che Giorgetti, volesse dire non che non si possa fare una riforma, voleva solo evidenziare a chi chiede quote di vario tipo.
Che è il suo partito, è la Lega che insiste per quota 100 e deve parlare con se stesso, cioè con il suo partito.
Esattamente, come gli è stato detto in Parlamento durante questi anni in cui appunto ha fatto queste affermazioni, che volesse dire, insomma, con la transizione demografica che abbiamo, pensare a una riforma espansiva, se mi passate il termine, è complicato. Io credo che lui volesse questo. È chiaro che Brambilla ha ragione, perché cioè i giovani del futuro, che non sanno oggi neppure se l'avranno la pensione, non possono essere destinatari di un messaggio che una riforma è impossibile, perché sennò, come dice Brambilla, perché dovrebbero versare dei contributi.
Sì, ma poi è anche sbagliato, perché crea una sfiducia. Poi è inutile lamentarsi che i giovani vivano hic et nunc, se continuiamo a dirgli che tanto la pensione non ce l'avrai, che boh, chissà quale lavoro farai, non lo sappiamo, tutte cose, diciamo, sul lavoro posso ancora capire. Poi non ti meravigliare se vivono un eterno presente e non risparmi, tutte cose che abbiamo già commentato, il tasso di risparmio cala molto nei giovani, la tendenza è a consumare qui e subito i soldi che guadagni, che già, vista la dinamica salariale di questo paese, non sono tanti, perché voglio dire, uno deve prendersi anche la responsabilità delle cose che dice come generazione. In questo caso faccio autocritica, se continuiamo a dirgli che tanto la pensione non la vedrete, allora ti dice: beato te, boomer, ok boomer, io spendo tutto quello che ho adesso e non mi rompere le scatole neanche su quello, perché poi i boomers rompono le scatole, ma sono sempre al bar. Dove devono andare i giovani? Che i mutuo non ce l'hanno perché la casa ha raggiunto i livelli che sappiamo, i tassi di interesse. Le pensioni continuiamo a dirgli che tanto non le avranno, sul futuro l'incertezza è di tutti, gli diciamo anche che non devono andare a spendere in consumi immediati, non so cosa devono fare. Risparmiare
per priorità, se una delle nostre priorità non sono i giovani, non può esserci un futuro per qualsiasi paese, questo è evidente.
E con questa nota ottimistica prestiva ti lascio, grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore. Cambio tema, perché adesso invece parlo del meccanismo del payback. La Consulta ieri ha detto che non è incostituzionale chiedere alle imprese private una compartecipazione che si chiama contributo solidaristico fino al 48% delle imprese fornitrici di dispositivi medico-sanitari se la regione sfora il tetto più del 4%, il tetto di spesa sanitaria. Faccio un esempio: il Molise ha un payback per quello che riguarda il 2015-2018, cioè quello che la parte in quota alle imprese, di 17 milioni e mezzo di euro, perché ha sforato per 35 milioni. E qui nello specifico la ripartizione è 3 milioni devono essere pagati dalle imprese per il 2015, 4 milioni per il 2016, 5 milioni nel 2017 e 5 milioni nel 2018. Ora, ho visto il governatore della Toscana Gianni essere molto contento, se il governo ci consente il payback, abbattiamo l'IRPEF. Faccio notare che è un po' difficile per un'impresa che fornisce garze, che fornisce protesi, quello che volete, accessori per la radioterapia, bende, camici, ferri chirurgici, valvole cardiache, dispositivi per dialisi, per il pronto soccorso, fare una gara, dare una fornitura, essere pagata e poi scoprire che per la fornitura del 2015 avessi fornito alla Regione Molise, le imprese devono ridare 3 milioni, per le forniture del 2016 devi ridarne 4 di milioni. Ma come fai a fare impresa a meno che tu non vada a inglobare nel prezzo futuro anche il rischio di dover avere il payback, aumentando il costo comunque per il sistema sanitario? Allora, immagino che sia molto incavolato Nicola Barni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Buonasera Barni.
Buonasera Barisoni, buonasera a tutti.
Anche perché voi avete dichiarato che le imprese che operano nel settore sono 4.400 con un fatturato di quasi 12 miliardi e 120.000 addetti. Voi stimate che in questo modo sia a rischio l'80% delle imprese del settore, ma aggiungo, quanto alto è il rischio che io come impresa a questo punto inizi a fare prezzi alle regioni che già incorporano un'eventuale mia chiamata a pagare metà dello sforamento con il payback?
Ma diciamo che intanto se posso partire dal commento sulla sentenza, la pronuncia di rigetto ovviamente della Corte Costituzionale sull'incostituzionalità del meccanismo, ovviamente versa un intero comparto e tutta la filiera italiana in una crisi irreversibile, perché gran parte delle imprese banalmente non saranno nella possibilità di sostenere quanto richiesto dalle regioni e saranno quindi costrette ad avviare procedure diffuse di mobilità e licenziamento, probabilmente ad astenersi anche a gare pubbliche o a fornire commodity più che forse, no, come suggeriva lei, a cercare di inglobare nel prezzo questo tipo di meccanismo, che comunque potrebbe essere un effetto effettivamente collaterale che, come dire, denota una contraddizione in termini, no, di questa stortura. E noi diciamo che abbiamo, almeno io personalmente, un profondo rispetto delle istituzioni. La Corte Costituzionale, pur essendo la più giovane, no, tra gli organi costituzionali della Repubblica, gode del mio massimo rispetto e anche di quello di tutto il comparto che rappresento, però credo che qui ci sia stato veramente un grande equivoco, perché noi imprese ci aspettavamo una sentenza, diciamo, di merito, che entrasse un po' nel merito di quello che poi era l'ordinanza del TAR. E questa sentenza invece non è arrivata nel merito, riteniamo che questo sia un fatto grave, insomma. Poi, perché non sia arrivata nel merito non sta a me a dirlo, certamente nella difesa dello Stato, quindi dell'avvocatura dello Stato, si fa riferimento ovviamente a una cifra importante, che è quel miliardo e 85 milioni che hanno posto a bilancio, che quindi evidenziano un po' l'impatto evidente sulla finanza pubblica, no? Quindi un minimo di considerazione penso sia stata fatta anche su questa cifra puramente economica, però è anche vero che da un lato questa è una legge che una sentenza che riconosce, e posso anche permettermi di dire che descrive molto bene delle palesi criticità di questa legge stessa, soprattutto quando si riferisce al tema della certezza del diritto, però dall'altro di fatto ha confermato la costituzionalità della norma, e quindi noi ci troviamo in una condizione chiaramente di preoccupazione.
Ecco, senta, voglio fare l'avvocato del diavolo, dopo il traffico mi risponde, però la norma nasceva per dire: guardate, a questo punto questo è un modo per responsabilizzare, secondo me è una responsabilizzazione assurda, perché ho responsabilizzato tutta la filiera, ma per responsabilizzare le imprese quando forniscono servizi alle regioni, perché sappiano anche le imprese che se poi la fornitura costa troppo verrai chiamato a rispondere più avanti. A me quello che non piace di questo approccio è che dà già per scontato, diciamo, una corruttela di fondo, perché se no, ma soprattutto quello che voi contestate è il fatto che nel momento in cui io fornisco, poniamo, delle garze o delle o dei camici o dei ferri chirurgici, io poi questo fornisco, non so cosa fa la regione di tutto il budget che ha a disposizione sulla spesa sanitaria, perché magari lo sforamento arriva per altre voci che non hai saputo gestire. Vorrei capire se è questo il vostro punto di rimento dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, è questo che vi contestate, Barney, cioè la regione fissa una base d'asta, ha bisogno di dispositivi, poniamo garze o camici, uno glieli fornisce e poi non è che vada a vedere come la regione gestisce, cito il Molise perché ho il dato sotto mano, che ha sforato di 30 milioni in quel periodo, cioè magari lo sforamento arriva perché hai altre disfunzioni, cioè è questa la cosa, diciamo, concettualmente che fai non ridire, eh?
Barisoni, questo sicuramente è uno dei punti che abbiamo anche toccato, perché il famoso tetto che lei citava all'inizio del 4,4% è su tutto l'universo dei dispositivi medici, quindi andiamo dalla siringa, alla mascherina chirurgica, alla protesi d'anca. E c'è da aggiungere un'altra cosa, noi chiaramente lavoriamo rispondendo a gare d'appalto pubbliche dove la quantità e il prezzo vengono fissate, rispondiamo a gare, quindi nel concetto di gara c'è già insito il concetto di competizione, quindi non siamo poi più in grado di governare quella che è la domanda. Inoltre noi abbiamo un obbligo e un dovere di legge, che è quello di fornire quando vengono acquistati i dispositivi medici, perché altrimenti incorreremmo nel reato di interruzione di pubblico servizio. Quindi tutto questo le fa capire
che
un
non
po'
potete non fornire, a mio avviso, giustamente.
Non possiamo non fornire e a non possiamo avviso, controllare la spesa.
E non poter controllare la spesa, perché risulta anche a lei che la spesa standard sia molto diversa da regione a regione, che poi è il tema per cui non si riesce a fare la spesa standard in questo paese, cioè che il cerotto, la garza, la siringa abbiano variazioni di prezzo che non sono facilmente giustificabili.
Ma guardi, questo è un argomento un po' diverso, diciamo che ci possono essere sicuramente delle differenziazioni tra regioni, ma non credo così alte come lo erano in passato. Questo non credo sia più un tema sicuramente su cui ragionare. Certamente il punto dirimente che non è stato considerato nella legge del payback era che inizialmente si doveva considerare la composizione pubblico-privato all'interno di una regione, quindi regioni che hanno un'alta prevalenza di ospitalità privata come la Lombardia e come il Lazio hanno chiaramente, tra virgolette, mi passi il termine, un vantaggio indiretto rispetto a regioni a trazione direttamente pubblica, dove perché il payback si applica chiaramente sugli acquisti pubblici della sanità pubblica.
Sì, l'altra cosa che non mi piace è che sembrerebbe quasi un favore indiretto alla sanità privata. Io non ho niente contro la sanità privata, ma siccome le tasse le pago tutte per avere una sanità pubblica, se poi la regione, poniamo modello Lombardia e modello Veneto, che sono diversi, così stessa composizione politica, non faccio torto a nessuno, beh, se una regione si affida di più al pubblico e poi inizia ad avere penalizzate le aziende che forniscono servizi a quella regione rispetto a una regione in cui i dispositivi vengono dati al privato e quindi non si applica il payback, allora io come impresa ho più vantaggio a fornire gli stessi dispositivi, garze, ferri e quant'altro a una clinica privata convenzionata lombarda che non all'ospedale Veneto pubblico. Questo ho capito bene, Barry?
Assolutamente, paradossalmente potrebbe succedere che un'azienda potrebbe scegliere di vendere solo al privato. Io non credo onestamente che questo fosse nell'intenzione del legislatore.
Sì. Vabbè, no, penso proprio di no.
Credo che sia stato fatto un grande pasticcio facendo dei copia e incolla e quindi si è arrivati fino a questo punto. No, non penso proprio che il legislatore avesse l'intenzione di favorire la sanità privata rispetto a quella pubblica, però il risultato, diciamo, potrebbe essere anche quello che lei ha ben spiegato.
Allora, mi scrive un ascoltatore della Toscana e porto l'esempio nostro, ci siamo aggiudicati delle gare negli anni in questione, ma non hanno mai raggiunto la spesa a noi dedicata, che è sempre stata più bassa di quella deliberata. Però nonostante ciò dobbiamo pagare comunque il payback, Toscan Payback, richiesto pagamento del 20% sul fatturato annuo. Allora, sì, altrimenti a questo punto quali sono le aziende che andranno a fornire alcune regioni dove gli sforamenti sono alti, mi citano le regioni del sud. Attenzione, c'è anche il tema che tu non puoi non fornire, come veniva ben detto dal presidente di Confindustria Dispositivi Medici Nicola Barni, che ringrazio. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Allora, il tema ultimo che lancio, perché finiamo alle 18 tutto questo prossimo mese, lancio al mitico Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
E te lo chiederò di spiegarci domani. Il governo ieri ha detto nel PNRR uscite totali a 51,3 miliardi. Voi però oggi su Sole scrivete sì, ha assegnato l'85% dei fondi, ma spesi solo nel 2024 9,4 miliardi, e la media della tabella dei soldi spesi per ogni voce di 31%, con il 49% della spesa sugli interventi attivati della voce digitalizzazione, che è al primo posto, e invece all'ultimo posto salute solo il 12%. Non capisco, sono uscite 51,3 miliardi, abbiamo speso solo il 31%, ne abbiamo spesi solo 9,4?
Allora, ne abbiamo spesi 9,4 nei primi sei mesi di quest'anno, okay. Un anno nel quale però secondo, come dire, i programmi, i calcoli eccetera, dovremmo spendere in tutti i 12 mesi 40 miliardi. Ora, siccome 9 è un po' meno della metà di 40 miliardi...
Bene, direi che è un quarto,
è un filo,
è anche meno di un quarto.
È anche vero di un quarto, vuol dire che il ritmo della spesa effettiva continua a essere largamente sotto i livelli che sarebbero desiderabili per rispettare il cronoprogramma rivisto alla luce della rimodulazione di cui abbiamo tante volte discusso anche in trasmissione. Cosa è successo? Noi abbiamo rimandato una serie di obiettivi, spostato, rivisto, ripensato eccetera, e questo ha determinato il fatto che, dovendo spendere 194 miliardi in sei anni, e i sei anni al momento sono dati, quello che tu non hai speso nei primi tre lo devi spendere nei secondi tre, quindi aumentando enormemente la capacità di spesa rispetto a quello che hai dimostrato finora.
Gianni, domani però ci devi aiutare a capire cosa vuol dire che l'85% dei fondi è stato assegnato. Infatti io vedo, non so, sulle infrastrutture su 23 miliardi 23,12 sono attivati, la percentuale di interventi attivati sull'importo è del 99%, quindi benissimo. La spesa sostenuta però è solo del 30%, cioè non capisco questa differenza tra importo, i soldi ricevuti, gli interventi attivati e la spesa sostenuta, perché allora non capisco, si gioca sulle parole, ha assegnato l'85% dei fondi ma spesi solo il 31%. Domani ci svelerai l'arcano. Intanto grazie a Gianni Trovati, e noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.